Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, è arrivato il momento di una nuova puntata di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì che si occupa della montagna, in particolare della zona del Bellunese e dintorni. Questa settimana, la settimana del giorno della memoria, sarà una puntata un po' particolare dedicata appunto alla memoria esclusivamente o quasi. Vi proporrò in particolare due interviste che fanno parte dei materiali preparatori del mio docufilm Il sentiero sotto la neve, dedicato ai temi della resistenza nel Bellunese, ma anche agli intrecci con le altre due province che furono sostanzialmente annesse dopo l'8 settembre 43 al Terzo Reich, cioè Trento e Bolzano, che andarono con Belluno a creare quella che fu definita zona di operazioni delle Prealpi e messa sotto il controllo diretto dei nazisti tirolesi da parte di Hitler. Ci fu una forte resistenza nella zona del Bellunese, con molti episodi anche molto luttuosi per le popolazioni, oltre che per i partigiani, e con degli intrecci spesso davvero inquietanti anche con la zona vicina del Trentino Alto Adige. Ne parliamo in particolare con Giuseppe Sittoni, che è uno storico di Borgo Valsugana e che analizzerà in particolare la storia e la vicenda di un gruppo di partigiani che era sorto a cavallo tra Veneto e Trentino, tra Belluno e la zona del Tesino e della Valsugana, e che univa i ragazzi di entrambe queste aree geografiche insieme in una lotta contro l'occupazione nazista, una bella storia che poi fu ampiamente dimenticata in Trentino, l'ha fortunatamente riaperta anche con un libro dedicato a questa vicenda del battaglione partigiano Gerlenda, appunto Giuseppe Sittoni, con cui parleremo in un'intervista raccolta a Trento. Le altre due interviste invece, che riguardano direttamente i materiali del mio film in preparazione, saranno alla partigiana deportata bellunese Thea Palman, che vive a Belluno, e a Gianni Faronato, che è attualmente presidente dell'AMPI di Feltre e che a sua volta fu deportato da Feltre nel 1944 all'età di soli 16 anni, perché denunciato da una spia in quanto corriere per i partigiani, faceva la staffetta quando andava e tornava dalla città, dal collegio dove si trovava e dove il prete che dirigeva il collegio aiutava i partigiani. Il giovane Faronato, a soli 16 anni, faceva appunto la staffetta e fu fermato e deportato dai nazisti. Ma cominciamo con questa intervista a Thea Palman, classe 1922, di Trichiana, paese della Sinistra Piave, a una quindicina di chilometri da Belluno. Thea Palman aveva con la famiglia un bar in piazza, in centro del paese. Il bar era diventato un recapito dei partigiani. Nella zona la resistenza era già molto attiva fin da poco dopo l'8 settembre. In seguito all'interrogatorio di una staffetta partigiana a Padova, esce l'informazione che in quel bar c'è qualcosa che riguarda la resistenza. Arrivano da Padova i fascisti della Banda Carità. Thea viene arrestata e poi deportata, come racconta in questa intervista. Quindi all'8 settembre lei si trovava...
Sempre là, a Trichiana.
A Trichiana, sempre con il bar aperto.
Sempre con il bar aperto.
E quindi cosa è successo poi? Come si ricorda lei quei primi periodi dopo l'8 settembre?
L'8 settembre, mi ricordo, mio fratello che era proprio contrario a Mussolini, aveva preso la strada per andare nell'altra parte dove c'erano gli italiani, ma girato, noi non sapevamo niente dove era andato a finire, eravamo tristi. Mia mamma piangeva sempre perché dice, io, siccome era molto ammalata, dice, io morirò prima di vederlo. Invece dopo è tornato, tornavano tutte le notti, tornavano soldati, si sentiva, è tornato Tizio, è tornato Caio, tutti tornavano da dove erano scappati, e mio fratello non tornava. Dopo finalmente è arrivato.
Come si chiamava?
Aldo.
Aldo. Quando lui è tornato era già organizzata la resistenza?
No, è lui che l'ha organizzata.
Lui l'ha organizzata.
È lui che l'ha organizzata, lui assieme a altri.
A
Trecchiana, sì. E, sì, sì, è lui che l'ha organizzata.
Il nome di battaglia di suo fratello?
Nuvolari.
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 Quindi è stato suo fratello che poi ha coinvolto anche lei,
Le dirò che a casa mia c'era l'intendente di zona. Io facevo recapito che le staffette mi portavano i messaggi, le lettere, e là c'era Gianni Tomasi che veniva a prenderle.
Il bar, questo?
E una staffetta a Padova l'ha pescata la Banda Carità di Padova. E naturalmente l'ha interrogata, e sta stupida, non ha fatto il mio nome e il nome del mio recapito. Sì, che i fascisti, la Banda Carità è venuta direttamente a casa mia, è venuta a prendermi e mi hanno arrestato.
Quindi sono stati italiani che l'hanno arrestata?
Sì, sono stati gli italiani che mi hanno arrestata.
E questo quando era?
L'11 novembre del 44.
E lei aveva già fatto, diciamo, da recapito per un anno, tipo?
Sì, era già...
Da tempo?
Era già, erano sempre là, tutti i partigiani...
Questo nel bar?
Sì, nel bar venivano sempre...
Perché il bar era sempre aperto?
Erano sempre là tutti i partigiani, erano tutti là, Gianni, e dopo c'era Montagna...
Cioè, lei l'ha visto? Ha mai visto Montagna?
Sì.
Se lo ricorda?
Veniva là, sì. Era un medico famoso, sì, dopo l'ho visto anche in cella.
Poi lei l'ha rivisto alla caserma Tasso?
Sì.
Senta, ma lei si ricorda che in quel periodo, subito dopo l'8 settembre, i giovani come suo fratello fossero chiamati dai nazisti, arruolati dai nazisti?
Sì, per questo mio fratello si era già preparato per andare in montagna.
Ma lei si ricorda di qualcuno che sia andato invece arruolato?
No. Non là in paese, no.
Nessuno?
Nessuno della nostra gente si è arruolato.
Sono scappati tutti?
Sono scappati in montagna.
E secondo lei come mai c'era questo fatto che nessuno si arruolava e andavano tutti in montagna?
Perché erano tutti contro il fascismo, anche contro il fascismo e contro Hitler, per l'amor di Dio. Cioè, c'era proprio un'avversione proprio.
Senta, in quel periodo in cui lei era a Trecchiana, dopo l'8 settembre, che idea si era fatta delle forze di occupazione? Sapeva chi erano? Li conosceva? Sapeva da dove venivano, diciamo, i soldati nazisti? Le capitava di vederli in giro, immagino?
Di vederli in giro, ma no, non avevo contatti, cercavo di non aver contatti con loro.
Ma si sapeva da dove venivano? Se erano italiani, tedeschi?
No.
Non si sapeva se erano trentini piuttosto che di Bolzano.
Bolzanini
tedeschi intendo.
Bolzanini, sì.
Questo lo sa perché si sapeva già all'epoca o l'ha saputo dopo la guerra?
No, lo sapevo loro che erano Bolzanini.
Si sapeva già. Ho capito. E questa cosa come veniva vissuta? Che erano così vicini e venivano qui, diciamo, a non fare del bene, per dire.
Non era vissuta per niente bene.
E quindi poi lei, dopo questa cosa, con la spia, cioè la spia, la staffetta che aveva indicato il suo nome, il suo recapito, è stata prelevata a Trecchiana?
Sono stata prelevata a Trecchiana e sono stata portata qui a Belluno.
Alla caserma Tasso?
Alla caserma Tasso, proprio. Sono stata subito messa nelle mani dei tedeschi.
L'hanno messa in carcere, quindi?
No, subito mi hanno fatto parlare con Palua. Marsialo Palua,
che parlava italiano,
parlava perfettamente l'italiano, che... mi hanno messo subito nelle sue mani.
E come si
è lui ha incominciato subito l'interrogatorio.
Da solo? C'era solo lui?
Da solo lui.
E come si comportava in questo interrogatorio?
Voleva sapere chi era Gianni. La prima cosa che mi ha chiesto, chi è Gianni? E io naturalmente ho detto, io non conosco nessun Gianni. Me la sono cavata bene, perché ho continuato a dire che non conoscevo Gianni.
In realtà Gianni era...
Gianni era quello che abitava là a casa mia, che prendeva tutte le raccomandate, le biglietti. Era il sovrintendente di zona. Era il sovrintendente di zona. E dopo a forza di interrogarmelo, mi ha detto, vuole che le faccia vedere io chi conosce lei e anche Gianni? Mi faccia vedere e mi manda dentro la staffetta.
Quella che aveva... che era stata a Padova.
E allora io ho fatto finta di non conoscerla e lui le ha detto, dille quante volte sei stato a casa sua. Due volte, ha detto lei. E quante lettere le hai portate? Due lettere. Io ho detto, sarà. Ma siccome che casa mia è una casa libera a tutti, vengono tante persone, tante mi chiedono favori, come faccio io a ricordare?
Perché è un bar, parliamo del bar sempre.
Parliamo sempre del bar. E come faccio io a ricordare? E con quella scusa là, me la sono anche cavata abbastanza.
Senta, ma per restare alla caserma Tasso, lei si ricorda qualche altro nome? Conosceva, aveva saputo qualche altro nome di chi... dei nazisti, diciamo, capi che c'erano là dentro?
C'era il tenente Karl.
Lui l'aveva visto? Lui l'ha visto lei? L'ha potuto vedere?
Ma sì, mi ha anche interrogata.
Anche lui l'ha interrogata?
L'ha interrogata prima di mandarmi in campo di concentramento, ma io non ho capito una parola perché parlava tedesco.
E non c'era l'interprete?
E non c'era l'interprete, c'è solo un cane grosso vicino a lui che abbaiava. E basta, e parlava tedesco, mi ha fatto firmare una carta, e ho dovuto firmarla, e basta, ma io non ho capito una parola di quello che lui mi ha detto.
Senta, ma come se lo ricorda Montagna?
Montagna me lo ricordo, che era sul letto disteso, con un fazzoletto sugli occhi. So che sono passata di là. La prima volta che, perché là c'era spia, e prima di andare su al carcere, Sacchet mi aveva, che era un questurino, mi aveva avvertito, stai attenta al numero 2, che voleva dire che là c'era una spia. Allora io sono stata attenta e difatti l'ho scoperta subito che era una spia questa. E
voleva farle dire delle cose?
Sì. Come sono arrivata dentro, è venuta subito a parlare, io qua, io là, io in giù, i miei fratelli sono arrestati, e quando ha finito di raccontarmi tutte le sue bugie, mi fa, e tu che cosa hai fatto? Io niente, ho detto, che sì, lei no. Cercava di... E mi ha detto, lo sai che hanno portato dentro Montagna, chi è questo Montagna? Ho detto.
Le chiedevo una cosa, per quanto riguarda la caserma Tasso, lei è stata, comunque non ha subito violenze alla caserma Tasso?
No.
L'hanno solo interrogata?
Solo interrogata.
Ecco, quindi siete stati portati, lei con altri, da qui a Bolzano. Ci può raccontare, mi può raccontare questo viaggio?
Le dirò che io avevo già il foglietto di scarcerazione pronto per Natale, se non che io attraverso il soldato mandavo fuori tutte le lettere e poi essendomi accorta che la Paola era aperta tutte le notti, io ho lavorato sulla serratura in maniera da poter avvicinare la porta alla serratura e che non scattasse, così rimanevo aperta anch'io. Allora come andava fuori lei, se c'erano dei nuovi arrivi, cercavo di arrivare prima io di lei e avvertivo solo zitti con tutti. È stata arrestata una donna, due sorelle e col fratello, e sono stati arrestati e ho sentito una sera che la Paola parlava con il fratello e il fratello le raccontava tutto. So che questo fratello deve essere stato ucciso subito perché non abbiamo più saputo dove è finito. Dopo io continuavo il mio controspionaggio e così si tirava avanti, solo che una di queste ragazze le ho detto: attenta, non parlare con nessuno. E io una sera, perché la Paola aveva la cella vicino alla mia, sento che questa donna è dentro nella cella della Paola, che le racconta tutto. E sento che fa anche il mio nome. E le ha detto che io le ho detto di stare attenta a lei, insomma, di non parlare, che lei è una spia. E così il giorno dopo la Paola ha incominciato a far piangere, a far schiamazzi e che non ne poteva più e che lei era stanca di stare in prigione. E così due soldati la presero e la portarono giù a Tasso. Naturalmente aveva l'amante laggiù, uno dei loro, non so se Carla o... E così... E dopo mi veniva sul giorno la sera tutta felice, tutta contenta, aveva un gran mazzo di fiori in cella e lei là le deve aver detto, le ha detto, io ho saputo dopo da Palua, quando è stato arrestato, il questore mi ha chiamato, che è uno di Pialdier della questura, del questore di Belluno, mi ha detto: Tea, se vuoi vedere Palua vieni su.
Quando questo?
Finita la guerra.
E lei è andata?
Io sono andata. Io ho visto sto Palua con tutto con un pastrano, con queste scarpe slacciate. Ma guarda, ho detto, come si è ridotto il maresciallo Palua. Perché lui veniva sempre, si fermava davanti alla mia cella, con gli stivaloni lucidi. Si fermava e si vede come odia i tedeschi. Si vede come odia i tedeschi. Io mi giravo, guardavo i stivali e poi mi giravo di nuovo verso il muro.
Ha parlato con lei?
No, l'ho incontrato appunto in questura.
Ma lui non ha parlato?
No. Ha detto solo che la Paola è stata causa della Paola che io sono andata in campo di concentramento, perché le ha detto che io dovevo sapere molte cose. E così hanno stracciato il biglietto di scarcerazione e mi hanno mandato in campo di concentramento.
E questo trasferimento com'è stato, si ricorda?
Mi ricordo che c'era un camion fuori dalla porta e alla mattina hanno chiamato tutti i nomi e la Paola si era chiusa dentro. Aveva chiuso il cancello, che non lo faceva mai. E sono passata davanti e l'ho guardata e lei mi fa: ti mi portano in campo di concentramento. Tutta felice. La sera mi aveva chiesto i soldi che avevo. Lei sapeva che mi portavano in campo di concentramento. E così ci hanno portato su sto camion enorme. Sono salita sul camion.
Quanti eravate?
E erano tutti uomini, ma non mi ricordo, ma tanti, perché il camion era pieno e era freddo, era il mese di gennaio, un freddo bestiale, io ero coperta appena appena. Se mi ricordo il viaggio in camion, che è stata una cosa allucinante, perché di giorno nevicava tutto il giorno. E di notte c'era un sereno meraviglioso. Ogni tanto il camion doveva fermarsi, scendevano i soldati per buttare via la neve perché non si passava. Mi ricordo la curva come si chiama adesso là, adesso non si passa più perché ci hanno fatto la galleria.
A Primolano,
nelle curve di Primolano, proprio nella curva che fa a U, e si è fermato il camion e c'era un sereno meraviglioso, e si pensava, mamma mia, se venissero i partigiani a liberarci. E finalmente siamo arrivati a Bolzano, arriviamo a Bolzano, ci fanno scendere. Ci fanno lineare sotto il muro del comando, sotto. Io avevo una sete tremenda, e vedevo questi candelotti di ghiaccio che scendevano dal tetto, acutizzavano ancora di più la sete. E finalmente ci mandano dentro nei blocchi. Io mi mandano il blocco E, il blocco delle donne. Mi ricordo che sono entrata su sto blocco, era tutto buio, sto corridoio lungo, e vedevo tutte queste teste che uscivano da una parte e dall'altra dei castelli, e mi viene incontro la Maria da Gios, che credo sia morta adesso, la Maria da Gios.
Che lei conosceva da prima?
Sì.
Di dove?
E poi mi viene da Sedico.
Da Sedico.
Il fratello è stato ucciso... è stato impiccato con un uncino. Il fratello era molto importante, aveva cariche, era un partigiano di quelli Comandante. Proprio. So che è morto mentre lei era in campo, è stato un disastro perché lo ha saputo. Mamma mia, non eravamo capaci di calmarla. Ha dovuto venire la dottoressa a farle una puntura perché non si calmava.
Quella che stiamo ascoltando è la voce di Tea Palman, partigiana bellunese di Trichiana, deportata nel 1944 all'Agro di Bolzano. Sta raccontando la sua vicenda. Si tratta di una parte dei materiali raccolti per il docufilm Il Sentiero Sotto la Neve, del quale potete trovare altre informazioni al sito www.ilsentierosottolaneve.it. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, al microfono Zenone Sovilla. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica potete scrivere a radio@bellunopop.it oppure telefonare al numero 0437 18 35 735. Se invece volete contattare Radio Cooperativa, l'indirizzo email è info@radiocooperativa.org. Il podcast di questa trasmissione lo potrete ritrovare in archivio nel sito www.bellunopop.it e nel sito della radio radiocooperativa.org. Radio Cooperativa, che è un'emittente che vive grazie al lavoro volontario di una serie di persone e al contributo economico degli ascoltatori. Se volete anche voi dare una mano a Radio Cooperativa, potete utilizzare il conto corrente postale numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Riprendiamo dunque il filo della memoria del periodo della Resistenza con la testimonianza di Tea Palman, classe 1922, di Trichiana, vicino a Belluno, dove fu presa e deportata nel 1944 dai nazi fascisti.
E cosa stavo dicendo?
Che all'arrivo ha incontrato Maria.
Ah, sì, sta Maria da Gios, e dopo ha incontrato le tre sorelle Rocco, che erano tutte e tre in campo di concentramento. E così so che per tutto il giorno la Maria da Gios faceva la spola con i mattoni caldi per scongelarmi le mani e i piedi, tanto ero gelata.
E poi nei giorni successivi cosa è successo a Bolzano?
Sono andata a lavorare alla galleria Il Virgolo. Io lavoravo ai cuscinetti a sferre. E così andavamo a piedi e attraversavamo la città a piedi. Poi dopo in ultima ci portavano con un camion.
E lei è rimasta tutto il tempo a Bolzano? O l'hanno spostata in altri lager del Sud Tirolo?
Allora, ci hanno spostato in una caserma vicino alla Galleria Il Virgolo. E una sera, una notte, io facevo il turno di notte, perché c'erano venute due mie amiche da Trichiana, mi avevano portato roba da mangiare, mi avevano portato pacchi di tutte le sorti e lettere, specialmente lettere di Aldo. Allora loro si intrufolavano nella fila, quando si passava, si intrufolavano nella fila e cercavano di contattarmi, di parlare. Allora quando mi hanno dato delle lettere di Aldo, io un giorno le ho detto: ma siete sicuri che è vivo? Perché io quella notte avevo fatto un brutto sogno. Avevo sognato che Aldo era venuto dentro dalla parte dietro del cortile e mi ha detto: Tea è finita, per noi è finita. In mezzo al tavolo c'era un grappolo d'uva bianca, ne ha preso tre acini e poi è sparito. Lui è venuto a salutarmi. Allora le ho detto questo, ero preoccupata per mio fratello, molto preoccupata. Tant'è vero che queste mi ha detto: ma no, guarda che l'abbiamo visto e sta bene, l'abbiamo visto, non preoccuparti. Queste quando a un certo punto hanno dovuto scappare perché avevano sentito che le cercavano, perciò hanno dovuto scappare. E quando sono arrivate a Trento c'era un bombardamento, hanno dovuto andare in un rifugio e nel rifugio trovano uno di Bribano, un ragazzo di Bribano, che le dice: sapete che Aldo è morto. Pensi, quel giorno che io ero in ansia, che non ero capace di rassegnarmi, che non, quel giorno Aldo è morto. E loro si sono guardate negli occhi e hanno detto: ma guarda, quella ragazza se lo sentiva. Dopo sono andata il giorno dopo non le ho più viste, perché appunto loro erano partite, non le ho più viste, e dicevo: ma come mai? Perché avevo dato loro il piano di fuga. Avevo fatto un piano di fuga e a mezzanotte, quando sono là che lavoro, sento urlare all'inizio della porta. Ma chi è che urla così? Era la tedesca, perché avevamo una tedesca di guardia, una bella donna, ma cattiva come una tigre, tant'è vero che noi la chiamavamo la tigre. E lei passava ogni uno, guardava il triangolino. E è arrivata da me, ha guardato il triangolino e me lo ha strappato. Mi hanno portato via, mi hanno portato, e io non capivo ma cosa sarà successo, cosa hanno fatto, cosa ho fatto. Niente, mi hanno portato al corpo d'armata di Bolzano, al corpo d'armata.
E al corpo d'armata quindi è arrivata, e lì cosa succede?
Al corpo d'armata mi hanno messo in una cella da basso e sono stata là tutta la notte, una cella grande, e pensavo: ma cosa sarà successo? Avranno avuto il mio piano, non ho visto le ragazze che siano state arrestate, ma non sentivo niente, c'era un silenzio assoluto in quella cella. Il giorno dopo, alle 9, vengono a prendermi e mi portano alla stanza di tortura. Due energumeni grandi e grossi come due mostri mi buttano per terra, mi fanno piegare le mani a segno di libro così, e poi mi passano le catene attorno ai polsi, mi passano le catene e poi mi buttano per terra, mi fanno piegare le ginocchia e infilare le mani con le catene chiuse, che era un male tremendo, perché infilare le braccia dentro così, e poi mi hanno appesa su di una scala doppia, mi hanno appesa dentro a metà di questa scala, mi hanno appesa là e hanno incominciato a... Là c'era il comandante del campo con la segretaria.
Si ricorda i nomi di questi due persone?
No.
Li conosceva i nomi o non li
sapeva? Non li conoscevo i nomi. E quando ho incominciato a interrogarmi, volevano sapere se mio fratello era un comandante. Ma io non sapevo che Aldo era morto, non sapevo niente. Io ho detto no, non è un comandante. E più io dicevo no, e più mi bastonavano. Scosse elettriche sul naso, sulle orecchie. E continuavano. Hanno fatto 3 ore di torture. Io non sapevo che cosa volessero. Perché non capivo niente, ho detto ma... Finché loro mi hanno chiesto del nascondiglio di casa mia. Allora ho capito, una lettera che avevo scritto a mio fratello era una lettera che è andata nelle mani loro. Era una lettera molto compromettente, perché mio figlio quando è stato ucciso lo hanno trovato indosso questa lettera.
Suo fratello?
Mio fratello. E così allora ho capito subito che cosa era successo. Allora mi hanno chiesto, e il nascondiglio dov'era? Allora io, furba, le ho detto, se io le descrivo dov'era il nascondiglio con perfezione, credono tutte le altre bugie. Così ho fatto. Tanto ho detto, il nascondiglio non lo adoperano più di certo perché c'è la tot dentro. A casa mia hanno distrutto quello che hanno distrutto, hanno messo a dormire la tot. Ci sono i tedeschi, perciò il nascondiglio non lo servono, non lo adoperano più. E così ho spiegato con per filo e per segno dov'è sto nascondiglio. E loro erano soddisfatti, convinti che mi avevano fatto parlare. Poi mi hanno chiesto dei partigiani di Trichiana. Trichiana ci sono molti partigiani. Allora mi è venuto in mente 4 ragazzi che erano arrestati dopo di me e erano già in carcere. Mi è venuto in mente di dire quei 4 nomi. E difatti non è successo niente perché i 4 erano già in campo. E poi cosa mi hanno chiesto ancora? Ah, di Schiocchetta. Schiocchetta era quel questurino che mi aveva avvertito della Paola, che era una spia.
Questa è la caserma Tasso.
Questa è la caserma Tasso. Schiocchetta era un bel ragazzo e mi dava sempre da mangiare, l'ho detto. Però a lui giù alla caserma Tasso è stato interrogato e le hanno rotto il braccio.
Ah sì?
Perché l'ho incontrato dopo la guerra.
Le aveva detto chi è stato a interrogarlo? Chi era stato?
No, sì, era in marzo del 45.
Ah, questo, l'interrogatorio.
Sì, in marzo del 45.
E dopo questo interrogatorio e queste violenze, cosa le è successo?
Ah, dopo 3 ore che mi torturavano, mi hanno tirato giù, io sono svenuta. E non ho più capito niente, ero mezza coma, in coma, perché le violenze erano state troppe. Allora mi hanno trascinato dentro in una cella, nella cella, e mi hanno buttato là perché mi facevano morire, no? Mi facevano morire, ero destinata a morire, perché ne ho avuto le prove dopo. Allora si vede che a Trichiana, lei a Trichiana non c'era più mie notizie, c'era notizia che ero morta e loro, il vescovo deve aver telefonato subito al comandante per chiedermi notizie, per sapere di che.
Quindi allora, il vescovo ha telefonato al comandante?
Allora ha telefonato al comandante e naturalmente loro si sono spaventati perché mi dovevano far morire. Mi hanno detto un'altra morte, adesso che è la fine della guerra, è pericolosa. Allora, cosa hanno fatto? Mi hanno preso di peso, mi hanno portata alle celle del campo. Mi hanno portata. E io ho fatto alle celle del campo fino all'ultimo giorno di guerra. Mi hanno buttato là per terra. Io non ero capace di muovermi perché naturalmente ero in condizioni...
Ma qualcuno l'ha curata nel campo?
Nessuno. Solo che mi sono toccata le cicatrici e erano tutte incrostate. C'erano tutte le croste. Io ho detto, ma quanti giorni sarò stata qua in coma? Perché non le croste non si fanno in un giorno, due giorni, certo, o tre giorni. Io ero là per terra, seduta, che non riuscivo neanche a capire dov'era, cosa facevo, non riuscivo niente. Sento lo spioncino ad aprirsi e sento che mi chiamano, Tea! Io naturalmente mi spavento, perché ho detto, ma chi è qua ancora che mi conosce? Chi è che qua speriamo che non sia qualcuno che non mi tornino a torturare, tutti sti pensieri. Dopo un po' sento ancora che aprono lo spioncino e mi buttano dentro una carta, un bigliettino. Con fatica prendo il bigliettino e lo leggo. Essere sorella non volare, niente paura, entro un mese guerra finita. Erano i due americani che erano stati presi, erano stati arrestati il giorno che è morto Aldo.
Dove?
Erano stati arrestati a Sant'Antonio, su da quelle parti là.
A Trichiana.
E erano là in campo.
Dove era morto Aldo?
Senta, e poi... quell'ultimo periodo è passato così?
Allora, sti soldati, sti due americani mi hanno detto sempre da mangiare, e latte condensato, cioccolata, biscotti. Allora, ricevevano sempre dei pacchi che le mandava una contessa. E così dividevano con me tutto quello che ricevevano e mi avevano tirato su abbastanza perché io ero in condizioni abbastanza brutte, perché un giorno vado alla toilette sempre scorrendo con le mani sul muro perché non ero capace di stare in piedi dritta. Allora, e su un corridoio, passo su un corridoio e sento Tea! E guardo, è Gazzetta, che mi fa, ma te a cosa ti hanno fatto? Io sono rimasta ammutolita, ho continuato la mia strada, non ho neanche avuto la forza di parlare. Era Gazzetta, chissà cosa, come mi avrà visto, come sarò stata, che cosa mi hanno fatto.
Poi, quindi, diciamo, lei è rimasta in cella... senza nessuno che la curasse fino alla fine della guerra.
Fino alla fine della
guerra. Si ricorda quando è stato il giorno che l'hanno liberata?
Il 3 maggio.
E come è successo?
È successo che io ero sulla porta che aspettavo che mi chiamassero, perché in metà il cortile, nel metà cortile del campo c'era la Croce Rossa che liberava 50 alla volta tutti i prigionieri. E aspettavo che chiamassero il mio nome. E vedo arrivare da dietro i capannoni, vedo arrivare due soldati armati di tutto punto, e chiamano il mio nome. Loro mi hanno portato al corpo d'armata a piedi, passando ancora dietro perché la Croce Rossa non li vedano, perché era un arbitrio questo qua. mi hanno portato di nuovo il corpo d'armata. Io ho detto adesso sono finita. E invece sa cosa voleva? Il comandante mi ha chiamato e mi ha detto: ha parlato con qualcuno di quello che le abbiamo fatto. Con chi vuole che abbia parlato? Sono sempre stata sequestrata in una cella. Stia attenta che se parla con qualcuno di quello che le abbiamo fatto, noi sapremo subito e le saremo vicino e la uccideremo.
E com'è stato tornare quando lei è tornata qui?
Sono tornata, la casa mia era vuota. Avevano distrutto tutto, avevano portato via tutto, perché hanno messo dentro i soldati della TOT. Hanno divelto pavimenti, finestre, non c'era più niente, hanno distrutto tutto.
E dopo l'intervista con la partigiana e deportata bellunese Tea Palman, classe 1922, questa puntata dedicata alla memoria di Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa prosegue con una conversazione con lo storico trentino Giuseppe Sittoni. Ci troviamo a Trento per parlare con uno storico trentino, Giuseppe Sittoni, che è di Borgo Valsugana, quindi zona orientale del Trentino, al confine con la provincia di Belluno, e con lui parleremo appunto di una storia di confine, che è quella del battaglione Gerlenda e del suo intrecciarsi con la resistenza del bellunese e in particolare della zona del Feltrino. Tutto questo parte anche da una recente iniziativa che si è svolta appunto in Trentino al confine con il bellunese, cioè la posa di una lapide un paio di mesi fa proprio in ricordo del battaglione Gerlenda. Quindi qui seduto accanto a me in questo caffè nel centro di Trento c'è Giuseppe Sittoni, che ringrazio e saluto.
Grazie.
E ti chiedo innanzitutto di spiegarci che cosa è avvenuto in settembre, nel settembre scorso, dove e che tipo di iniziativa era?
Ma finalmente dopo 65 anni è stata posa una pietra sulla Costa Brunella,
che è dove?
Che è sull'alto corso del Grigno, nel gruppo del Rava, dove c'è una diga e il laghetto, e lì c'era il comando del battaglione Gerlenda.
Quindi siamo in quale zona, diciamo, del Trentino?
Siamo nel Lago Rai, l'alto corso del Grigno praticamente, di rimpetto alla Cima d'Asta. È stata una scelta fantastica che hanno fatto quei partigiani nel radunarsi lassù come primo nucleo della resistenza in quella zona, perché era su intanto a 2000, oltre i 2000 metri. C'era la casa del guardiano della diga che loro hanno potuto usare, e la reazione è cominciata, praticamente la grossa reazione in Trentino è stata fatta dal battaglione Gerlenda.
Quindi siamo di nuovo a un nucleo che comunque nasce dai contatti con le divisioni garibaldine della zona delle Vette Feltrine, se non sbaglio.
Ecco, e di particolare a questa formazione sulle Vette Feltrine, nel luglio del 44 c'erano su migliaia di uomini al comando di Pari De Brunito, un ufficiale di carriera, reduce dalla Russia. Guardate che tantissimi reduci della Russia, alpini specialmente, si sono dati alla resistenza. È stata praticamente la colonna vertebrale della resistenza, sono stati gli alpini. Lo stesso Fumo, Isidoro Giacomini di Fonzaso, che è diventato il comandante del battaglione di Gerlenda. E lassù c'è la cosa stranissima, l'unica in Italia: comunisti e cattolici andavano perfettamente d'accordo e si sono uniti per la lotta. Un fatto simile, mi diceva il professor Vittorio Gozer, era successo inizialmente sui Monti Lepini nel Lazio, dove lui ha fatto per alcuni mesi la resistenza, e dove i cattolici e i comunisti andavano molto d'accordo, subito stroncata dalla Curia Romana. Lassù invece sul Vete Feltrine, dopo il massacro il 19 giugno del 44, quella notte hanno fatto l'assalto al seminario di Feltre dove facevano le riunioni per il Comitato di Liberazione Nazionale, Comitato di Liberazione Nazionale presieduto, guarda caso, da Monsignor Gaio, il vice rettore del seminario. Fatto l'assalto, ammazzato 2-3 persone, preso in prigione, portato in prigione Monsignor Gaio e il rettore del seminario. In quel periodo c'era anche Papa Luciani come prefetto del seminario. Ha fatto praticamente, hanno preso tutta, anche lì ci sarebbe tutto un discorso sul comportamento dei carabinieri a Trento, nel frigorifero del colonnello De Finis, collaboratore del prefetto De Bertolini, e vedere il comportamento dei carabinieri nel Bellunese. Bellunese, intere compagnie sono passate coi partigiani. Lo stesso comandante della stazione di Lamont è andato coi partigiani. A Feltre, nella notte del massacro del 19 giugno del 44, in quella circostanza hanno portato in via Resia Bolzano tutto il gruppo dei carabinieri di Feltre con lo stesso comandante, che poi è rimasto su fino alla fine della guerra. Il Tribunale Speciale di Bolzano era unico per le tre province del Reich annesse alla Germania, all'Alpenvorland, fra Trento, Belluno e Bolzano, c'era l'unico tribunale speciale che adottava le leggi di guerra della Germania. È stato preso anche un Tullio Frank, che era il primo giorno che era su in Valcadino col fratello, l'hanno portato al tribunale speciale di Bolzano, condannato a morte, e guarda caso l'hanno portati proprio sulla piazza di Fonzaso con altri quattro partigiani per essere fucilati, perché a Fonzaso avevano fatto delle cose mirabolanti, avevano fatto l'assalto alla gendarmeria tedesca lì di Fonzaso, avevano fatto l'attentato alla centrale delle Moline distruggendo la condotta forzata dell'acqua e lasciando il petrolchimico di Porto Marghera fermo fino alla fine della guerra. Quindi se era in parte giustificata la repressione, la reazione nel Bellunese, che è stata fortissima, non per niente per esempio a Serendo e Grappa sono state bruciate 210 case, impiccati, deportati, torturati, persone bruciate anche vive. In Trentino si erano comportati molto bene rispetto a quello che avrebbe meritato un'invasione di una forza straniera. Ma nel ricordo dell'appartenenza al vecchio impero austro-ungarico, qualcuno in questi nuovi arrivati vedevano la vecchia Austria. E dopo si sono accorti che avevano la svastica. I cattolici di Feltre, decapitati dal massacro del 19 giugno del 44 e orfani ormai dei comandi, il colonnello Zancanaro era il braccio armato, diciamo, nucleo di resistenza, si sono rifugiati tutti sulle Vette Feltrine. Gigi Doriguzzi, presidente dell'Azione Cattolica di Feltre, è diventato capo di Stato Maggiore della Gramsci. E lo stesso Edoardo De Bortoli era vice comandante della Gramsci. Quindi i cattolici e i comunisti andavano d'accordissimo. Diceva Pari De Brunetti che la sera sulle vette c'era chi giocava a carte, ma c'era anche chi recitava rosario.
Certo.
Il fatto unico nel Bellunese è stato il comportamento del clero. Nessuno del clero ha collaborato con i nazisti, tantomeno il vescovo Monsignor Girolamo Bortignon. Mentre a Trento, l'arcivescovo di Trento, Monsignor De Ferrari, filo fascista, non era naturalmente filo nazista, ma filo fascista, amicissimo del prefetto Foschi, Praticamente si è comportato in una maniera che è stata giudicata duramente anche dagli stessi democristiani nel Comitato di Liberazione Nazionale. Quello non ha mai accettato di incontrarsi con elementi del Comitato di Liberazione Nazionale neanche verso la fine della guerra.
Ecco, noi continuiamo questa conversazione, siamo a Trento in un caffè di piazza intitolata a Mario Pasi, un medico ravennate, dirigente del Partito Comunista che lavorava all'ospedale Santa Chiara di Trento e che poi con l'8 settembre si sposterà nel Bellunese, dove sarà comandante partigiano, impiccato poi con gli altri 9 del Bosco delle Castagne il 10 marzo del 45. Qui a Trento parliamo appunto della resistenza di confine, al confine orientale del Trentino. Ecco, per tornare al battaglione Gerlenda, quindi abbiamo la nascita di questo primo nucleo partigiano nella zona del Tesino nell'estate del 44, dopo che vengono presi contatti con i partigiani delle vette feltrine, e quindi nasce questo primo nucleo che fa le prime azioni. Tu prima accennavi a un attacco a una caserma a Castello Tesino, una caserma del CST che sarebbe il Corpo di Sicurezza Trentino. I partigiani quindi del battaglione Gerlenda assaltano questa caserma, fanno prigionieri una 50 di soldati del Corpo di Sicurezza Trentino, prendono armi e munizioni, e innanzitutto ti chiedo se puoi spiegarci che cos'è questo Corpo di Sicurezza Trentino.
Ma è stato un corpo di polizia che nello statuto stabilito dal prefetto De Bertolini doveva operare di aiuto ai carabinieri per questioni di ordine interno, e invece sono sempre stati portati sia nel Bellunese, mentre nel Trentino sono riusciti a tirarne su 3.200, nel Bellunese inizialmente no.
Perché un corpo simile si voleva creare anche in provincia di Belluno?
Belluno è stato fatto a Bolzano, il SOD, Sicherheit und Ordnungsdienst.
In sostanza era una leva di giovani del luogo da parte dei nazisti occupanti per creare questi corpi, di polizia.
Per l'ordine interno.
Che a Belluno poi non è nato mai, sostanzialmente, perché c'erano la contropropaganda partigiana, la distruzione delle cartoline di leva, la collaborazione con i partigiani negli archivi, nelle anagrafi dei comuni, per non collaborare invece con i nazisti in questa operazione di reclutamento, che invece andò a buon fine in Trentino reclutando oltre 3.000 giovani, che erano poi appunto inquadrati in questo Corpo di Sicurezza Trentino, che agiva quindi anche fuori provincia, come dicevi tu?
Andavano sull'altipiano di Asiago a aiutare a impiccare i partigiani. Siccome sull'altipiano di Asiago agiva anche la decima massa e i repubblichini di aiuto ai tedeschi, mentre in Trentino non hanno potuto entrare i fascisti, sono stati estromessi da Fraunhofer, voleva fare un nucleo, voleva fare un piccolo staterello, una piccola provincia per conto suo poi in prospettiva. Ma in Tesino, man mano che si ritornavano ex militari dai vari fronti, che non volevano più collaborare né coi fascisti né coi nazisti nella... In Tesino alcuni di questi, Marietto, il fratello di Ora, Celestino Marietto, Alberto Ogni, che poi è stato preside a Borgo Valsugana, a Strigno e a Castel Tesino, e altri due o tre sono recati sulle vette feltrine a chiedere un distaccamento di una compagnia nella zona del Trentino, e hanno fatto gara lassù per iscriversi in questa compagnia, perché andavano con entusiasmo in Trentino, anche se sapevano che andavano nella bocca del lupo. Si sa che la collaborazione che hanno fatto i trentini alla resistenza è stata molto, molto blanda. E basta dire, lo stesso Pasi, ex alpino, è andato a Belluno a fare la resistenza, visto che qui non c'era niente da fare, hanno fatto vari tentativi per riorganizzarla anche dopo lo scioglimento del battaglione Gerlinde. Sa che col 13 novembre del 44 il generale Alexander ha mandato un proclama in vista dell'inverno, che sarebbe stato difficile rifornire i partigiani e sarebbe stato un dramma rimanere su in mezzo alla neve. Li ha invitati praticamente a scendere dalle montagne, nascondere le armi e riprendere la battaglia in primavera. È stato un dramma per la resistenza, che quelli che sono rientrati nelle loro case sono stati subito rintracciati, perché le spie avevano lavorato in quel tempo. Su del battaglione Gerlinde sono rimasti solo 7 sulla montagna. Quelli che avevano bruciate le case, quelli che avevano troppo conosciuti, non hanno potuto rientrare nelle loro case e sono stati su tutto l'inverno braccati di giorno e di notte praticamente.
Senti, ma voi quindi adesso in settembre con l'AMPI avete fatto questa cerimonia per ricordare appunto questo battaglione Gerlinde, questo nucleo, piccolo nucleo che poi si era anche abbastanza ingrossato in un breve periodo nel 44, di partigiani del Tesino in contatto con la zona di Lamont, Fonzaso, che univa quindi trentini e bellunesi anche dal punto di vista operativo. Come mai si è arrivati al 2011 secondo te per andare a ricordare ufficialmente con la posa di una lapide questi ragazzi? In fondo erano dei ragazzi.
Ma c'è stata subito dopo la guerra, hanno intitolato a Don Narciso Sordo, a Ora e Veglia,
che sono dei martiri del Tesino. Ora e Veglia erano due ragazze partigiane uccise dai nazisti, diciamo, o più propriamente anche da agenti militari del CST. E Don Narciso Sordo invece era un sacerdote che fu deportato e morì poi nel campo di concentramento nazista.
Ecco, il Tesino ha avuto le due più giovani medaglie d'oro della resistenza italiana e ha pagato in termini di sangue una durissima conseguenza.
Che sarebbero le due medaglie d'oro giovani, sarebbero Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetti, con nome di battaglia Veglia e Ora.
Che Veglia era la sorella di Celestino Marighetto e Clorinda Menguzzato era la sorella di Menefrego, un altro partigiano nel Gerlinde. Le coppie di fratelli nel Gerlinde erano ben 6. Ora, il fatto che sia arrivata così in ritardo una lapide lassù è dovuta anche al fatto che, passato il periodo della guerra, c'è stato un revanchismo della reazione nazista più che fascista, perché erano più filo nazisti lassù, come sono ancora alcuni lì nella zona del Tesino. Per cui, a forza di insulti, infangare la resistenza, che rubavano il formaggio, le casolette, dicevano loro, nelle maghe, e i veri partigiani hanno sempre rilasciato la ricevuta. Sul mio primo libro sul battaglione Gerlinde ho riportato la fotocopia di una ricevuta, addirittura per 6 paia di scarpe pagate alla ditta Soleni di Borgo e di una bicicletta requisita a Casaltesino. Quindi non dicano che rubavano, forse si dimenticano che erano i tedeschi che rubavano il formaggio, a Borgo hanno dimenticato 2 quintali di burro in uno scantinato quando sono scappati i tedeschi. Era un po' troppo tardi, era ormai rancido. Ma quello del rubare è l'insulto che continua a fare, anche se si sa che ormai conta quello che conta, perché la resistenza vive sull'aiuto che dà la popolazione. Perché
quindi quello che tu dici adesso sostanzialmente ci dà un'immagine di questa zona del Trentino, il Tesino, in cui c'è una memoria divisa rispetto alla resistenza e c'è ancora chi lavora sostanzialmente per infangare il ricordo di questi ragazzi e addebita a loro, diciamo, le ritorsioni violente che ci furono da parte degli occupanti nazisti, con la complicità appunto anche del Corpo di Sicurezza Trentino, sul territorio del Tesino, come se i responsabili delle atrocità naziste fossero chi combatteva contro l'occupante e non l'occupante medesimo. Mi sembra un po' questo il disegno che a volte viene fuori da una certa vulgata che purtroppo nella zona del Tesino non è difficile incontrare.
Sì, e ha pagato un alto prezzo di sangue anche la popolazione civile nel Tesino, perché poi è stata adottata in pieno la teoria di Kesselring delle stragi preventive. E Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema è il classico tipo, e non si accorgono che l'hanno fatto anche qui. Naturalmente era per raffreddare la popolazione. Pensare che in Tesino all'inizio la popolazione ha dato un appoggio enorme ai partigiani. Quando sono arrivate le prime torture, primi imprigionamenti, primi campi di concentramento, primo incendio delle case, ha raffreddato tutta la popolazione, dovevano andare braccati, e allora hanno accettato anche il discorso di Alexander di scendere dalla montagna. Quelli che sono scesi dalla montagna, tantissimi sono finiti il 1 gennaio 1945. Alle 5 del mattino sono passati per tutte le case degli ex partigiani scesi dalla montagna e li hanno portati in Via Resia.
Al lager di Bolzano,
dove sono morti due fratelli Ballerin, che fra l'altro uno era chierico al quarto anno di teologia e non era assolutamente partigiano né lui né il fratello, è stato solo per la delazione. Anche qui il lavoro delle spie è stato massacrante nel Tesino. Ben 12 spie erano al soldo dei tedeschi, 7 ne ho individuate, me ne mancano ancora 5, ma prima o poi arriveranno. E sono stati portati in Via Resia a Bolzano. Da ricordare che poi Clito Boso e Ilario Zampiero, appena arrivati al lager di Bolzano, i tedeschi l'hanno domandato: voi cosa volete fare qui nel lager? Loro le hanno risposto: noi coi tedeschi non collaboriamo. Sono finiti subito a Mauthausen. Ilario è morto, il Boso Clito, l'unico che è tornato da un campo di sterminio qui nel Trentino, oltre a Lucillo Castegnaro di Pieve Tesino. Ma c'è da notare anche questo, che in tutto questo frangente l'apporto che ha fatto il clero locale è stato enorme a favore dei partigiani, molto simile a quello del bellunese.
Parli del Tesino, quindi.
Del Tesino, esatto. E mentre nel bellunese tutto il clero era d'accordo con i partigiani, basta dire che c'è una lettera scritta a Franzhofer da un ufficiale tedesco di Belluno.
Franzhofer, che era il commissario supremo dell'Alpenvorland, che era la zona di occupazione nazista per le province di Bolzano, Trento e Belluno. Quindi chi scrisse a Hofer?
Scrisse che bisognava dare,
chi?
Questo ufficiale, che adesso del quale non ricordo il nome, c'è riportato su parecchi libri della Resistenza, chiede che vengano redarguiti drasticamente. Infatti
I preti.
E il vescovo stesso è stato messo in prigione più di una volta. Il vescovo di Belluno, che è stato l'unico vescovo delle tre province dell'Alpenvorland, Trento, Bolzano e Belluno, a visitare i detenuti di Via Resia. Ogni mese faceva avere ai suoi diocesani, che erano tanti.
Deportati a Bolzano erano circa il 10% dell'intera popolazione del lager, i bellunesi.
E molti sono morti poi, morti nei campi di sterminio, specialmente a Mauthausen. Lui faceva avere per venire due volte alla settimana dei sacchetti contenenti una mela o un pomodoro secondo la stagione, un pezzetto di formaggio, un uovo sodo e un pezzo di pane, che spesso venivano trafugati dalle guardie del lager. Mentre invece i vescovi, Trento e Bolzano era sotto il vescovo di Trento, ma neanche quello di, ancor meno quello di Bressanone.
Per finire, volevo chiederti, secondo te il fatto che c'è questa memoria divisa, faticosa nel Tesino, come può essere affrontato, come si può superare questa spaccatura che probabilmente deriva un po' dalla propaganda, un po' dal fatto che forse qualcuno o troppi hanno scheletri negli armadi, il collaborazionismo che è un tema che in Trentino in generale non è stato ancora sviscerato a fondo, anzi viene tendenzialmente evitato per quanto riguarda il periodo 1943-45. Secondo te oggi che cosa si potrebbe fare per cercare di costruire un tessuto un po' più dialogante tra queste memorie così lontane?
È mancato un dibattito nella zona, praticamente non è stata data risposta adeguata. Non è stato fatto uno studio sulla resistenza, perché dicono era inutile. Riuscivano a trattenere, che poi erano al massimo 106, ma ce n'erano tanti che andavano ammalati, che partivano, che non tornavano più, perché tre sono morti di tubercolosi appena finita la guerra dei partigiani e Gerlenda. Praticamente, pur in pochi, riuscivano a trattenere 3, 4, 500 tedeschi e CST. Sulla montagna a fare rastrellamenti, sempre pronti giù a Grigno o a Strigno o a Roncegno. E se tutti i paesi dell'arco alpino avessero fatto quel tanto, la linea gotica sarebbe crollata ancora nell'autunno del 44 e la guerra sarebbe qui in Italia, sarebbe finita salvando migliaia e migliaia di uomini sia da una parte che dall'altra.
E questa pagina partigiana di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, rubrica in collaborazione con il sito bellunopop.it, prosegue. Rimaniamo nell'ambito del tema storico del periodo 1943-45 anche con la prossima voce che voglio proporvi. Si tratta di una delle testimonianze che ho raccolto nell'ambito di un mio lavoro di ricerca preliminare per la realizzazione di un'opera cinematografica appunto sul periodo della resistenza e della memoria in provincia di Belluno e con i riflessi e le intrecci che questa ha con quanto accadde nelle altre due province che erano state sostanzialmente annesse al Terzo Reich, nell'Alpen Forland, area amministrativa affidata fondamentalmente alla guida dei nazisti tirolesi e che comprendeva oltre a Belluno per l'appunto le province di Bolzano e di Trento. Fra le testimonianze di Feltre, Gianni Faronato, che a soli 16 anni, nell'ottobre del 1944, fu tra gli oltre 100 feltrini che in un solo giorno furono deportati al lager di Bolzano. Questa intervista, raccolta alcuni mesi fa, a Feltre, a casa di Gianni Faronato, e in quell'occasione ero accompagnato da uno storico austriaco del quale sentirete la voce durante l'intervista. Si tratta di Gerald Steinacher, che fra l'altro è l'autore di un libro di cui si è parlato parecchio anche nei giornali nei mesi scorsi, in particolare l'anno scorso. Il libro è La via segreta dei nazisti, come l'Italia e il Vaticano salvarono i criminali di guerra. È edito nell'edizione italiana da Rizzoli e si tratta sostanzialmente di un libro che è frutto di una ricerca che Gerald Steinacher sta tuttora portando avanti per rivelare i meccanismi che hanno consentito a moltissimi criminali di guerra, nazisti e fascisti, compresi molti che operavano in Veneto e anche quindi in provincia di Belluno, di mettersi in salvo, di rifarsi un'identità e di fuggire spesso verso il Sud America, la Spagna, l'Egitto o altre località. Steinacher, fra l'altro, ricostruisce il ruolo centrale che ebbe l'Alto Adige in questa operazione di salvataggio dei criminali nazisti. E proprio in Alto Adige, scrive e ricorda Steinacher, erano rimasti nascosti per lungo tempo, fra gli altri, anche personaggi del calibro di Mengele e di Eichmann. Ebbero un'identità nuova e poi, con la complicità appunto anche delle autorità ecclesiastiche cattoliche, riuscirono a lasciare l'Europa e a mettersi in salvo. Ma torniamo alla nostra intervista, questa conversazione con Gianni Faronato, deportato al lager di Bolzano nel 1944 da Feltre.
Sono nato a Feltre il 26 dicembre del 1927, quindi nel 1944, quando mi ero arrestato, avevo ancora 16 anni. E sono venuti a prendermi a casa, perché hanno rastrellato Feltre, avevano circondato Feltre, tutti i tedeschi erano circa 5.000, e hanno pulito tutte le case di quelli che erano sospettati di essere antifascisti o di essere partigiani o di essere tappette partigiane. Allora, questo mio amico che avevo in collegio assieme a me aveva rubato la cassa del stabilimento in cui lavorava e l'avevano trasferito alle carceri di Treviso. Quando è venuto l'8 settembre hanno sbaraccato le carceri e lui è tornato a Feltre. Il papà lo aveva mandato a Villa Bruna di Feltre, dove c'era la nonna. La nonna era una poveraccia, non aveva soldi, l'hanno portato in collegio assieme a me e là ci siamo trovati. Il giorno che mi hanno arrestato, lui in divisa tedesco è venuto dentro al Cinema Italia, dove ci avevano portato, vero? E là mi ha detto: cosa fai tu qua? Io non so, dico, qua mi hanno portato qua, non so perché. Andrò io a farti liberare, ma non è successo niente. Questo era il 3 ottobre del 1944. Allora lui, che sapeva cosa facevo, perché era un meccanismo così. Il direttore del collegio era un antifascista sfegatato, era amico dei partigiani e lui mandava tutti i suoi bigliettini al parroco di Aune, che poi è stato il paese che è stato incendiato, mandava tutti i bigliettini tramite noi. Allora li metteva dentro nella sella, toglieva la sella, metteva dentro il bigliettino sulla sella e noi facevamo da stappetta partigiana e lui lo sapeva. E quando sono arrivato in campo del centro di Mozzano, che mi hanno detto per cosa ero là, mi hanno detto: guardi che tu sei stato arrestato perché eri una staffetta partigiana, eccolo qua. Siamo arrivati il 6 perché siamo partiti da qua, siamo andati a Grigno e là ci siamo fermati sulle scuole di Grigno. Il giorno dopo sembrava che ci portassero a Feltre, perché una ditta di Feltre aveva dei lavori lungo la Val Sugana, se non che al mattino prestissimo è arrivato un maresciallo delle SS, ci ha messo sui vagoni piombati là nella stazione di Grigno e ci ha portato a Bolzano. Ci siamo messi 3 giorni per arrivare a Bolzano. Nessuno sapeva niente, né dove si andava né cosa si faceva. Tanto è vero che guardavamo lungo la ferrovia e vedevamo tutti i nostri paesi qua, e finalmente al terzo giorno siamo arrivati a Bolzano. Abbiamo visto Bolzano, ci ha scaricato là, c'erano tutti i tedeschi pancia a terra con i fucili mitragliatori, ci hanno messo su sedi camion e ci hanno portato nel lager di Bolzano, ma non si sapeva né l'esistenza del campo di Bolzano né l'esistenza dei campi di concentramento tedeschi, dei lager tedeschi. E subito dopo ci hanno portato dentro in uno studio e là ci hanno detto, a me hanno detto: tu sei una staffetta partigiana, per cui sei qua per questo motivo. Allora mi hanno rapato, mi hanno portato su un'altra stanza, mi hanno rapato i capelli, mi hanno rapato sotto le braccia, mi hanno rapato mi hanno dato una divisa che era una divisa da metalmeccanico, perché non era una divisa vera e propria. Sì, ci ha dato un distintivo, il triangolo rosso col 4927, e in quell'occasione ci hanno portato via tutto quel poco che avevamo. Ci hanno dato un paio di zoccoli, ci hanno dato questa divisa. Io sono rimasto tutto il periodo con una maglietta, un paio di slippini sotto e sopra la divisa col freddo di Bolzano. Lei può immaginare quanto freddo e quanta fame poi avevo patito.
E chi erano persone internate con loro, con lei?
Tutti i feltrini hanno preso quel giorno che hanno fatto il rastrellamento, in 114 ci hanno portato tutti quanti a Bolzano. Ci hanno portato prima al Cinema Italia, c'è stata una selezione, qualcuno è andato a casa, c'erano mamme, c'erano ragazzini e li ha mandati a casa. Gli altri invece li hanno tenuti là per il giorno successivo ci hanno messo su sui camion, ci hanno portato a Grigno e poi a Bolzano. Al blocco D, dove ci hanno messo tutti e quanti, 114, ci hanno messo là al blocco D. Era per noi, era tutto per noi. Dopo l'appello del mattino si partiva, si andava al Virgolo, in galleria del Virgolo, e là si lavorava a pala e piccone, e si portava fuori materiale, coi carrelli, coi piccoli carrelli, e si stava là tutto il giorno. Alla sera si rientrava in campo, quindi avevamo anche poco tempo di contattare altri amici. Uh-huh. Avevamo la rete, un reticolato sopra metà del nostro blocco, e là c'erano delle altre persone, ma si sentiva cantare, si sentiva parlare, si sentiva piangere, ma contatti li avevamo solo con... Io poi sono stato veramente poco a Bolzano, sono stato 2 mesi, 1 mese e mezzo circa, e poi mi hanno trasferito sul campo satellite di Collisarco. Le guardie a Bolzano erano quelle che ci facevano ammattire, perché o non salutavi, avevano i cani, i nervi di bue, o non salutavi, ti picchiavano, o non facevi bene il letto, ti picchiavano, o ti davano qualche bastonata in testa senza sapere neanche loro il motivo per quale te la davano.
E poi è stato trasferito?
È stato trasferito a Collisarco, Gossen Sass.
Quando?
Tanto per, dopo un mese e mezzo circa. Ma perché si andava a lavorare là, no? C'erano al Grebner, c'era il comando delle SS, no? Che era stato trasferito da Verona, perché gli alleati venivano in su e loro si sono portati là. E là si facevano i lavori più umili. So che si andava la mattina magari a caricare carbone giù nel ferrovia, lo si portava su per alimentare le caldaie sia del Grebner sia del Palace Hotel. Poi le donne, perché c'erano anche una decina di donne, tutte feltrine, che andavano a fare pulizie e andavano a fare i lavori alle signore che erano alloggiate al Palace Hotel. E là, ecco, questa era la nostra vita là. Poi io avevo il compito di guardare i maiali, per esempio. Allora quella era un bel compito, nel senso che tutte le porcherie che venivano fuori dalla cucina erano là, e allora la fame era tanta che si mangiava, io personalmente mangiavo tutto quello che veniva a galla, insomma, ecco. E quindi ho fatto gli anticorpi in campo di concentramento. Si dormiva giù sul sotterraneo del Grebner, e poi ci hanno trasferiti sotto il sotterraneo del Palace Hotel fino all'ultimo momento, e là dormivamo là. Durante l'ultima settimana che siamo stati a Collisarco, io ero fuochista, oltre che guardiano dei maiali, ero anche fuochista nelle caldaie del Palace Hotel. E là mi hanno portato diverse casse che non ho fatto neanche tempo di bruciare. So che per 2 notti io non ho dormito, buttando dentro nelle caldaie del riscaldamento tutti questi documenti. Che cosa erano? Ho potuto guardare proprio così. C'erano le richieste degli ebrei italiani, gente che anche aveva combattuto in giro per il mondo, specialmente in Abissinia, specialmente in Africa, che chiedevano al governo, al duce, di essere riabilitati, nel senso che loro si sentivano italiani e che avevano diritto di avere la cittadinanza italiana. Abbiamo deciso di scappare. Il 3 maggio del 45 siamo montati in questo camioncino che abbiamo rubato e siamo passati attraverso le maglie dei tedeschi. Ci hanno fermato a Bressanone, ci hanno fermato a Bolzano, e verso sera ci hanno fermato a Trento, ma era liberata, c'erano i partigiani. Siamo passati attraverso gli americani che venivano su verso il Brennero, siamo passati e siamo arrivati a Felte la sera finalmente del 3 maggio del 45. E tutti eravamo presi dal trovarci lavoro, di procurarci un po' di lavoro, e difatti io sono entrato in ospedale come impiegato. È importante fare un po' di documentazione, almeno grosso modo, perché rimanga qualcosa di questi 114 che sono partiti e che si sono sacrificati, e 6 sono morti, li hanno trasferiti a Mauthausen, uno l'ha mandato a... ecco, sono morti a Mauthausen, uno a Flossenbürg, e uno è venuto, è arrivato a Feltre, ammalato, ed è morto a Feltre, dopo aver fatto anche lui Mauthausen.
Sì, per me è molto interessante che dopo 60 anni si sa pochissimo su quelli che sono stati responsabili anche. E cosa è successo agli ex fascisti qua in regione o nella città anche di
Sì,
Feltre?
Allora gli ex fascisti, alcuni alcuni li hanno bastonati, alle donne che avevano fatto così comarò con i tedeschi le hanno rapate, ma grosso modo non è successo niente, insomma.
È tornato nel lago di Bolzano dopo il 45 o mai più?
Sono tornato nel 95 e qua c'è anche la fotografia nel... dopo tanti anni.
E prima?
E prima non sono mai più tornato. Non sono mai più tornato, avevo voglia di dimenticare, avevo voglia di non ricordare più le angherie, le cattiverie, le bastonate, la fame, specialmente i pidocchi, specialmente tutte quelle cose che mi hanno tormentato per la, tutta la... Per altri 10 anni, perché mi svegliavo fuori per le notte con gli incubi, aiuto, aiuto i tedeschi, aiuto, aiuto i cani e i pastori tedeschi, e mi svegliavo tutto sudato e la mamma veniva là a domandarmi, la nonna veniva a domandarmi, ma cosa hai? No, no, niente, 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 allora mi riaddormentavo, ma ho sognato per tanti anni tedeschi che mi correvano dietro, cani, pastori che mi mordevano le caviglie. Avevo solamente voglia, come tutti quanti, di dimenticare quello che era successo. Adesso invece che ho capito tante cose, che sono maturato un po', allora vado per le scuole e racconto, te li dico che è sempre stato un miracolo se sono riuscito a tornare a casa.
Senta, ma poi invece per quanto riguarda il Feltre, no? Ci sono testimonianze che lei ha incontrato in questi anni di persone che sono state, diciamo, arrestate o torturate anche a Feltre, come succedeva a Belluno, alla sì. Caserma Tasso?
Sì, 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 sì. Però conoscevo il don Giulio Gaio, intanto Monsignor Giulio Gaio, e poi il dottor Bonsembiante, sì, Bonsembiante, che anche quello era stato a Belluno, era stato maltrattato sulla caserma Jacopo Tasso di Belluno.
Invece qui a Feltre?
Qui a via Feltre.
Situazioni analoghe ce n'erano, di torture, di interrogatori.
Interrogatori, sì. Allora c'è il dottor Meneghel, il dottor Gino Meneghel, che era direttore dell'ospedale psichiatrico, è venuto dopo come direttore dell'ospedale psichiatrico, che l'avevano trattenuto a Feltre e che l'avevano portato anche a Belluno perché faceva parte della missione inglese che era venuta Ross e l'altro.
Tillman,
sì, e l'avevano torturato lassù e pensavano di ricavarne qualcosa, poi invece l'hanno portato a Bolzano ed è andato alle carceri di Bolzano dove, che mi hanno detto, le hanno fatte tutti i colori.
Senta, ma invece lei prima o dopo essere stato portato a Bolzano aveva sentito di questa figura, di questo Willy Niedermann? Si parlava di questo qui o non si sapeva?
Sì, sì, no, questo si sapeva, sì, questo si sapeva perché i tedeschi erano qua da diverso tempo, ormai li conoscevano tutti e sapevano che cosa faceva il Niedermeyer assieme a Bolzanella, perché era lui l'anima nera qua del...
Bolzanella che era un fascista.
Che era un fascista, che lo ha aiutato in tutte le maniere assieme a altri che erano qua... Hanno aiutato per scovare tutti i partigiani, tutti gli antifascisti, per cercare di mettere, perché Feltre gli ha dato veramente noia ai tedeschi, perché erano ridati sui partigiani, erano ridati sulle vette feltrine e anche sul Grappa, quindi qua era, loro dicevano che era il covo di banditi qua, l'esercito italiano è venuto su e ha accompagnato gli americani, ha fatto la sua parte, ma qua gli hanno dato veramente noia,
Lei qui è tornato in maggio del 45, diceva?
Sì.
Quindi erano già andati via le forze di occupazione nazista, non c'erano più, non c'era più nessuno?
No, erano ancora in giro, erano ferme da una parte e quell'altra, perché venivano su dalla Bassa Italia, e erano ferme su di qua, tanto è vero che li ha fermato a Ponte nelle Alpi, li ha fermate qua a Cesio, se li hanno fatti arrendere, li hanno consegnati agli americani, hanno patteggiato, hanno fatto...
Posso per finire chiederle una cosa invece, di Trentini, nel corpo di polizia trentino, c'era qualcuno, qualche personaggio che lei gli viene in mente, che aveva fatto qualcosa, che ha ricordato nel bene o nel male?
I Trentini erano quelli che ci hanno accompagnato, a Bolzano.
Le deportazioni.
Le deportazioni, sì, allora ci hanno usato quelli.
Gli AST, quelli.
Sì, sì.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E con questa intervista a Nicola Farunato si conclude Voci dalle Dolomiti, che questa settimana, questo martedì, era dedicato interamente ai temi della memoria, con queste conversazioni raccolte nell'ambito del progetto per il docufilm Il Sentiero Sotto la Neve, di cui potete trovare delle informazioni al sito www.ilsentierosottolaneve.it. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, io sono Zenone Sovilla e che Radio Cooperativa è una emittente non profit che vive grazie al lavoro di una serie di persone che offrono volontariamente il loro contributo e grazie all'aiuto dei radioascoltatori. Se volete anche voi dare il vostro contributo potete utilizzare il conto corrente postale 120 823 01, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Per concludere, a proposito di memoria, vi segnalo solo alcuni appuntamenti in occasione della giornata della memoria, in particolare un paio di serate di appuntamenti di lettura. Il primo è domani, mercoledì, con letture di Loris Tormen e canzoni di Emilio Darold, con una lettura tratta dalla storia di Elsa Morante dal titolo Un treno di una lunghezza sterminata. L'iniziativa è del Comitato di Belluno della Società Dante Alighieri e si terrà per l'appunto in città a Belluno, nell'Aula Magna dell'Istituto Catullo in centro storico, in via Garibaldi 10, alle 17.30 di domani, mercoledì. Sempre l'attore Loris Tormen sarà protagonista anche sabato con Il canto di Ulisse, Primo Levi incontra Dante ad Auschwitz, tratto ispirato da Se questo è un uomo di Primo Levi, e sarà una lettura teatrale di Loris Tormen. L'appuntamento in questo caso è invece a Mel in municipio, sabato alle 21. Vi segnalo inoltre, per finire, che venerdì invece a Vittorio Veneto alle 20.30 si coniuga memoria e attualità, operazione sicuramente importante, a cura dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione per l'appunto di Vittorio Veneto, divisione Nino Nanetti, si terrà una serata che darà voce anche ai migranti che si trovano nella zona del Vittoriese, in un incontro con Enrico Botter della CGIL di Treviso, che fa parte del comitato L'Italia sono anch'io, che, come molti di voi sapranno, in questo periodo sta raccogliendo le firme per le leggi di iniziativa popolare che mirano, fra l'altro, a consentire ai figli degli stranieri nati in Italia di ottenere la cittadinanza in quanto per l'appunto nati nel nostro paese. Con questo è tutto, da Zenone Sovilla di nuovo grazie per l'ascolto e buona serata con la compagnia di Radio Cooperativa. Vi ricordo che se volete scrivere a Voci dalle Dolomiti l'indirizzo email da utilizzare è radio@bellunopop.it.